vengono e vanno sole. Donne all'università, da curiosità a consuetudine. Don't say I can't go with other boys. Le donne studiano, le donne lavorano. Fonte per secoli di stupore e curiosità, oggetto di statistiche, ammirate come fenomeni rari o compatite dietro sorrisi sarcastici, le donne hanno frequentato l'università, dalle poche pioniere del 7-800 alle più fitte schiere del secondo 900.
Mi permetto di aggiungere che queste iscritte frequentano regolarmente i corsi insieme con gli studenti e che la cosa procede regolarissimamente. Così procedette fin dal principio, quando nell'anno 1871-72 la signorina Farnè si iscrisse prima in questa università. Frequentatissimo da signore d'ogni età, fra cui molte giovinette che vengono e vanno sole, prendono appunti e danno segno di molti studi, è il corso di letteratura italiana del professor Arturo Graf.
Queste le parole con cui il 7 maggio del 1879 il rettore dell'Università di Torino, Michele Lessona, si rivolgeva al Ministero, comunicando i nomi di 4 donne iscritte. La studentessa citata è Maria Farnè Velleda. Nata a Bologna nel 1853, ottenne la laurea in medicina e chirurgia a Torino il 18 luglio del 1878. Il fatto singolare si meritò 40 righe sul quotidiano La Stampa.
Quando la nobile fanciulla Pellegrina Moretti, un secolo fa, veniva laureata in ambe le leggi nell'Università di Pavia, l'avvenimento fece gran rumore per tutta Italia e la voce armoniosa del poeta del giorno volle unirsi al coro di plausi con cui si salutava da ogni parte l'ardita ligure giovinetta. Oggi il fatto si ripete nella nostra università torinese e sebbene nessun poeta abbia finora messo a prova le corde della sua lira in omaggio al caso singolare, pure non è men viva la commozione che noi tutti si prova all'udire questo semplice annunzio. La signorina Maria Velleda Farnè ha ottenuto la laurea in medicina e chirurgia.
L'articolo è interessante perché crea una sorta di genealogia femminile e ricorda un fatto avvenuto ben 101 anni prima, la laurea in legge a Pavia di Maria Pellegrina Amoretti il 25 giugno 1777.
La mattina del 25 era destinata alla luminosa funzione. La candidata, in abito di corte, giubboncino, gran guardinfante, strascico di seta nera guernito di fini pizzi, incominciò recitando un'elegante prefazione. Si distribuirono le tesi, incominciarono le argomentazioni. Essa, senza scomporsi, senza esitare, ripigliò gli argomenti proferiti in forma sillogistica, dando adattate risposte e distinzioni. Regnava sempre, mentre ella parlava, un alto silenzio, a cui succedea un giulivo batter di mani e un sincero sussurrio d'approvazione. Dopo il sesto argomentante, il rettore magnifico propose ai giudici d'acclamarla. La candidata, presentatasi al Monsignor Vice Cancelliere, fu da lui dichiarata doctrix, ingiungendo egli al promotore di conferirgliene le insegne.
Quello che La Stampa non ricorda è che, prima di rivolgersi all'Ateneo di un altro stato, l'aspirante giurista aveva ricevuto un diniego dall'università del proprio stato, quella di Torino, appunto. Dovette trascorrere un secolo prima che a Torino una donna si laureasse in legge nel 1881. Si tratta di Lidia Poët, che per tutta la vita lottò per esercitare l'avvocatura. Solo all'età di 65 anni, nel 1920, poté iscriversi all'albo degli avvocati, dopo che una legge, nel 1919, aveva abolito l'autorizzazione maritale e ammesso le donne a esercitare tutte le professioni, a pari titolo degli uomini, e a ricoprire pubblici uffici, seppure con numerose limitazioni. Il decennio dal 1912 al 1922 segnò un incremento costante della presenza femminile nel sistema scolastico, a tutti i livelli, dalle medie inferiori all'università, in particolare nelle facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia.
Io desideravo avere la famosa indipendenza, cioè una professione adatta a me, perché se restassi solo al mondo non avrei i mezzi per vivere di rendita. Se non avessi studiato, avrei dovuto consumare il tempo alla ricerca di una sistemazione, un marito del quale avrei dovuto prendere in considerazione prima di tutto lo stipendio e il capitale. Perché studio? Studio per avere una professione ed essere in grado di vivere per qualunque eventualità. Vorrei considerare la laurea come un paracadute. Dicono che gli uomini disprezzino noi donne colte, che sposano di preferenza le ragazze ignoranti. Bene, io non lo credo. E se anche fosse vero, non me ne importerebbe. Penserei che ignorante e sciocco è proprio chi disprezza noi studentesse e sarei ben contenta che un individuo simile non mi volesse per sua moglie, ecco.
Sono solo alcune delle risposte raccolte nel 1938 dalla neolaureata in lettere Clelia Guglielminetti per l'inchiesta «Perché le donne studiano?», pubblicata sulla rivista degli universitari fascisti Il Lambello.
E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime.
Il 1938 è l'anno, in Fausto, delle leggi razziali, l'anno in cui l'Università di Torino revocò l'incarico di assistente volontaria alla dottoressa Rita Levi Montalcini, la quale, tuttavia, nonostante la persecuzione, riuscì a proseguire all'estero le proprie ricerche, che la condussero nel 1986 al premio Nobel. Nel 2008 Montalcini volle firmare un libro per presentare le pioniere della scienza alle giovani generazioni.
L'abbiamo intitolato Le tue antenate. Parla di donne pioniere, quelle che hanno dovuto lottare contro pregiudizio e maschilismo per entrare nei laboratori, che hanno rischiato di vedersi strappare le loro fondamentali scoperte attribuite agli uomini, che si sono fatte carico della famiglia e della ricerca.
Nei momenti di emergenza, come quello che l'Italia sta attraversando a causa dell'epidemia Covid, è più che mai necessario vedere riconosciute davanti al Paese le competenze delle donne, non solo rispetto alla traduzione simultanea in lingua dei segni. Vengono e vanno sole, donne all'università da curiosità a consuetudine. Audiodocumentario realizzato in occasione della Notte degli Archivi, 5 giugno 2020, a cura di Paola Novaria, responsabile dell'archivio storico dell'Università di Torino, voci di Paola Novaria e Giulia Alice Fornaro, sezione valorizzazione della ricerca e public engagement di Unito, registrazione e montaggio audio di Pasquale Massimo di Unito News.